venerdì torniamo con l'appuntamento di Radio 12 Porte, l'approfondimento sulle notizie della diocesi di Bologna, riprendendo quella che è stata la puntata televisiva di 12 Porte, andata in onda come ogni giovedì sera su ETV Rete 7 alle 21. Ieri sera è stato dato ampio spazio giustamente alla festività di ogni santi, alla commemorazione dei defunti che si svolgerà nelle giornate ovviamente di domani e dopodomani, però oggi c'è anche un'altra importante ricorrenza da segnalare, da ricordare, da approfondire. Per questo è già in studio con noi Alessandro Colliva, responsabile culturale dell'associazione Il Mascellaro. Buongiorno Colliva.
Buongiorno a lei.
Allora, la ricorrenza di cui stiamo parlando è il 60° anniversario della morte di Giuseppe Fanin, del servo di Dio Giuseppe Fanin. Il 4 novembre del 1948 Giuseppe Fanin fu ucciso nelle campagne di San Giovanni in Persiceto da un agguato di ex partigiani comunisti. Fanin era un giovane cattolico impegnato nel sindacato, che era impegnato nella vita tout court, diciamo così, non solo dal punto di vista del sindacato, ma era un cattolico impegnato, insomma, nella società. Ci saranno diverse celebrazioni, diversi appuntamenti per ricordare la figura di Giuseppe Fanin, tutti concentrati, diciamo, nella giornata di domani, e ne parleremo. Però è vero che abbiamo già spiegato chi era Giuseppe Fanin da queste frequenze mesi fa, perché proprio quest'anno, insomma, ricorre il 60° anniversario, quindi ci sono stati diversi appuntamenti di cui parlare. Però con l'IVA ricominciamo a spiegare ai bolognesi, a chi ci ascolta, chi era Giuseppe Fanin.
Giuseppe Fanin era un ragazzo appena laureato in agraria e veniva da una famiglia emigrata dal Veneto, una famiglia cattolica. Lui era molto cattolico, tanto che in un libro che fu edito un anno dopo esattamente la sua morte, il 4 novembre del 49, e che noi come Mascellaro abbiamo in questi giorni rieditato con contributi, anche con gli atti del convegno di febbraio quando venni qui da lei, l'inizio dice: lui è il martire dei tempi nuovi, apostolo di un'idea integrale di redenzione del popolo, cioè un'idea che Fanin teneva come cattolico in considerazione, che l'uomo è fatto di corpo e di anima, di bisogni materiali, di bisogni spirituali. E quindi la risposta a questi bisogni deve tenere presente tutte e due le sfere, integrale, non come invece facevano i suoi avversari collettivisti, comunisti, socialisti, prendere solo l'aspetto materiale. Questa era la cosa che dava veramente fastidio, per questo Fanin venne martirizzato.
Quindi diciamo così che appunto le ragioni per le quali Fanin è stato ucciso 60 anni fa erano proprio, perché ricordiamo che il 4 novembre c'erano già state le elezioni del 18 di aprile, quindi i democristiani avevano già vinto, il comunismo era stato sconfitto alle elezioni, però c'era ancora voglia di mettere a tacere certe voci.
Certo, io direi che nel libro fanno capire che in quel periodo lì avevano colto bene qual era il punto scoperto, il nodo scoperto. Era l'estremismo non politico, ma era un estremismo anticristiano, anticattolico. Quindi era un problema di fede, per quello che Fanin è servo di Dio, per quello che Fanin è martire. Perché lui è martire per la fede, per un'idea cristiana della società, totalmente avulsa rispetto all'idea corrente. Noi facciamo un po' fatica perché siamo in un mondo secolarizzato e direi che il cattolicesimo più di tanto adesso non sembra un po' un soufflé, una cosa che c'è e che ce la mettiamo sopra. Ma invece allora c'era proprio questo radicamento del popolo, il popolo voleva essere totalmente persuaso di quello che si faceva. E comunque i comunisti, come avevano fatto vedere le elezioni di aprile, non li avevano persuasi assolutamente, neanche nella rossa Emilia-Romagna, dove il PC e i socialisti nel tempo avrebbero avuto delle maggioranze superiori. In quel periodo lì l'uomo era ancora affamato, adesso noi facciamo un po' fatica a capirlo, ma l'uomo era ancora affamato di bisogni materiali e spirituali.
Ed è proprio questo che voi cercate di presentare in questo libro, appunto lei ha ricordato Giuseppe Fanin, fedele a Cristo, proprio edito dall'associazione Il Macellaro, Pietre d'Angolo, un libro che mi diceva prima nel periodo non collegato che è difficile trovare, comunque sia, voi cercate di riproporre questa figura di Fanin, ma non solo attraverso la sua biografia, diciamo così, anche attraverso gli scritti di altre persone, il senatore Giovanni Bersani e tanti altri.
Sì, noi vogliamo far vedere come Giuseppe Fanin era visto al suo tempo, che già la fama di santità e di martirio era già collaterale al suo tempo. E vogliamo far vedere come la memoria di questo ragazzo, questo uomo, perché comunque a 24 anni allora si era uomini, non si andava per le strade a manifestare, ma si cercava di rimboccarsi le maniche e di vedere cosa si poteva fare in una situazione che era sicuramente peggiore di questo periodo attuale. Quindi noi abbiamo editato questo libro che non si trovava più perché appunto è stato esaurito in poco tempo, e si può trovare cercandolo sul sito nostro e chiedendocelo. Secondo noi è molto importante, appunto, uno perché fa vedere come i ragazzi, i suoi amici, quelli che lo aiutavano dal punto di vista spirituale, come può essere anche Padre Toschi che abbiamo visto a febbraio, lo vedevano in quel periodo lì, subito dopo la sua morte, come vedevano i fatti, e non li vedevano come una questione politica, non c'era una rivalsa politica, questo ci ha colpito, c'era proprio, era chiara l'idea che era un martire anticristiano, perché la Chiesa voleva sanare le anime, lo fanno tuttora, ma allora diceva, voleva sanare le anime e i corpi, e salvare tutta la realtà temporale, non è una questione di poco conto, sarebbe interessante anche oggi ragionare sulla salvezza di tutta la realtà temporale e non di un piccolo pezzo come noi, ahimè, secolarizzati siamo abituati.
Ed era questo che dava fastidio, il fatto che Fanin volesse attuare in pieno la dottrina sociale della Chiesa. Il 4 novembre del 1948 Fanin stava tornando a casa, se non sbaglio, la sera era in bicicletta.
Era in bicicletta, tornava a casa perché era andato a vedere un film bellissimo, ero andato al cinema a vedere un film che con la fidanzata, aveva 24 anni, non aveva fatto la guerra, era riuscito a essere, come dire, in contumacia, però alla fine questo film non l'avevano visto perché c'era troppa ressa a vedere questo
tutto
film
tutto occupato,
sì. I migliori anni della nostra vita, adesso c'è una trasmissione in televisione che si richiama così, comunque erano di quei film del neorealismo, certo, che iniziavano. Allora lui disse, io il giorno dopo devo andare a lavorare presto, devo venire a prendere il treno, e abitava lontano perché la Tassinara è quasi a 6 km da San Giovanni in Persiceto, allora si instradò con la sua bicicletta. Lo attendevano, una persona gli disse, ma tu sei Fanin? È bellissimo leggere il libro perché dice, la persona che lo attendeva, che uno dei suoi attentatori, gli chiese, ma tu sei Fanin? Sì. Mi sembra di revocare quello che sì, chiesero a Gesù. Tu sei il Nazareno? Sei tu il Nazareno nell'Orto degli Ulivi. E quindi il martirio di Fanin è chiaramente allegoria del martirio di Cristo.
Gli chiesero, tu sei Fanin? E poi lo hanno fatto fuori.
Appena lui rispose, sì certo, perché lui era certo di quello che era, iniziarono a dargli delle bastonate con un pezzo appuntito di ferro, una sbarra appuntita di ferro. Poi dopo lo trovarono, circa mezz'ora dopo, lo trovarono sul ciglio della strada, tutto sanguinante, lo portarono all'ospedale e avvertirono, non avevano ancora capito chi era perché era tutto tumefatto, appena videro i documenti, avvertirono la zia, che era professoressa, la zia andò, vide Fanin che era sull'orlo della morte, andò da suo fratello e gli disse, guarda che Pippo, lo chiamavano così, Pippo, Giuseppe, esatto, Pippo, sta morendo. Non lo disse però alla cognata, lo disse solo al fratello. Alla cognata disse, non preoccuparti, è caduto, adesso viene. Invece, alla mattina presto la madre non riusciva a dormire, aveva fatto dei sogni, aveva fatto un sogno di un lungo corteo funebre. Allora andò a vedere il figlio e il figlio era già morto. E disse, già il secondo che non vedo morire, perché uno era morto in guerra.
Questa la storia e la morte di Giuseppe Fanin, che appunto è servo di Dio, quindi c'è un postulatore, c'è una causa di beatificazione in corso. Sono le 9.25, state sentendo, avete sentito fino a poco fa Alessandro Colliva, del responsabile culturale dell'Associazione Il Mascellaro, stiamo parlando di Giuseppe Fanin, questo grande personaggio, questa figura importante della terra bolognese, del persicetano, di cui ricorre quest'anno, tra pochissimi giorni, il 4 di novembre, il 60° anniversario della morte. Noi continuiamo a resteremo ancora a parlare di Fanin, adesso ci spostiamo leggermente di argomento, anche se ovviamente restiamo in stretta attualità. Domani è la festa di tutti i santi, dopodomani è la commemorazione dei defunti, e quindi noi di 12 porte abbiamo preparato questo servizio che andiamo subito a sentire.
Domenica 2 novembre la Chiesa commemora tutti i fedeli defunti. Il cardinale Carlo Caffarra celebrerà la messa alle 11 nella chiesa di San Gerolamo presso il cimitero della Certosa. Il vescovo ausiliare, Monsignor Ernesto Vecchi, presiederà invece la celebrazione eucaristica nella chiesa di Santa Maria Assunta di Borgo Panigale alle 9.30, cui seguirà la benedizione nell'attiguo cimitero. Visitando una chiesa, recitando un Padre Nostro, il Credo e le preghiere a suffragio dei defunti, dalle 12 del 1 novembre a tutta la giornata del 2, sarà possibile ottenere l'indulgenza plenaria a suffragio dei defunti. Così pure sarà possibile ottenerla dal 1 all'8 novembre, visitando il cimitero con la recita del Padre Nostro, del Credo e delle orazioni per i defunti. Le indulgenze possono essere lucrate adempiendo a suo tempo le consuete condizioni, confessione e comunione sacramentale e preghiera secondo le intenzioni del Papa. La preghiera per i defunti è una tradizione della Chiesa. In ogni persona, infatti, anche se morta in stato di grazia, può sussistere tanta imperfezione quanto da purificare dall'antico egoismo. Tutto questo avviene nella morte. Morire significa morire al male. È il battesimo di morte con Cristo, nel quale trova compimento il battesimo d'acqua. Questa morte, vista dall'altro lato, così crede la Chiesa, può essere una purificazione, il definitivo e totale ritorno alla luce di Dio. Il 2 novembre ricorre anche il primo anniversario della morte di Don Oreste Benzi, fondatore delle comunità Papa Giovanni XXIII. Il cardinale lo ricorderà con una santa messa in cattedrale alle 17.30.
di nuovo in diretta con Radio 12 Porte. Allora, abbiamo sentito appunto la scheda di Luca Tentori a proposito della festa di tutti i santi, della ricorrenza di tutti i santi e in particolare anche della commemorazione dei defunti. Torniamo in diretta con Alessandro Colliva, responsabile culturale dell'associazione Il Mascellaro, per parlare di Giuseppe Fanin. Anche durante la messa in onda del servizio continuavamo a parlare insomma della morte. Adesso finiamo diciamo così il racconto di come è morto Giuseppe Fanin, poi giustamente ci occuperemo della vita, di come è vissuto, perché questo è anche la cosa fondamentale della testimonianza di questa grande figura, di questo grande esempio, come titolava domenica scorsa anche Bologna 7. Giuseppe Fanin quindi muore in questa nella notte tra il 4 e il 5 di novembre del 1948. Dopo, i familiari come hanno reagito?
Ma il padre l'ha visto, il padre e la sorella l'hanno visto morire, mentre invece la madre, come dicevo prima, era rimasta a casa. Poi dopo si era inoltrata verso l'ospedale, era arrivata all'ospedale, aveva visto il figlio nella camera mortuaria, e per sconsolarla la sorella del marito aveva detto: pensa però che tu hai un martire in cielo. E allora la madre disse: sì sì, meglio certo in cielo mio figlio come martire che saperlo vivo tra assassini. Quindi c'era proprio comunque già l'idea del martirio, già l'idea del fatto che era morto per un'idea cristiana. Ma perché c'è questa idea? Ricollegandomi a quello che diceva lei e dottor Ricci, perché era una vita cristiana che sbocciava in una morte cristiana, non era una cosa improvvisata. La vita di Fanin era una vita cristiana, totalmente cattolica, di quel cattolicesimo chiaramente degli anni 40, che a noi sembra molto lontano, però era un cattolicesimo molto forte, molto radicato.
Bella proprio dalla parola cattolico, quindi che secondo il tutto, che comprende tutto. Fanina ha vissuto così, quindi il cattolicesimo non parziale ma totale in tutti gli aspetti della sua vita.
Sì, totalmente cattolico, senza altri aggettivi. Non era un cattolico sociale, non era un cattolico democratico, non era un cattolico liberale, era cattolico. Per questo si era messo a fare sindacalista per i poveri, per i braccianti, per coloro che non avevano ancora la terra e aspiravano alla terra, con un'idea nuova di cooperative agricole per operai. Non cooperative agricole per piccoli imprenditori, piccoli produttori, ma cooperative agricole per gli operai, che nel tempo si potessero affrancare dalla modalità di essere operai per diventare anche loro dei piccoli proprietari, conferire alla cooperativa non più solo il lavoro, ma anche i prodotti che venivano fatti. È per questo che aveva studiato ad Agraria, è per questo che, proprio perché dall'altra parte vedeva una posizione parziale che era contraria a quello che lui senteva dentro di sé.
Certo.
E allora si decise a fare questo salto. Però è chiaro, Fanini era un ragazzo giovane come tanti ragazzi giovani anche al giorno d'oggi. Aveva la fidanzata, gli piaceva andare al cinema, bere un bicchiere di vino, andare in bicicletta e poi dopo si lavorava. Certo, Fanini faceva gli esercizi spirituali 3-4 volte all'anno, che era una cosa normale, si preparavano. Il cattolico era colui comunque che sapeva che era un agnello in mezzo ai lupi, si doveva comunque preparare a fare l'agnello, non è che improvvisavano la cosa.
Io ricordo allora domani quello che sarà il programma a San Giovanni in Persiceto, perché alle 16 il Cardinale Caffarra sosterrà per un breve momento di preghiera presso il cippo di via Biancolina, dove appunto fu ucciso Giuseppe Fanin, inaugurando l'illuminazione e il restauro, curati rispettivamente dalla parrocchia di Lorenzatico e da MCL. Poi alle 16.30 nel Cinema Teatro Fanin si terrà un incontro sul tema Santità e Apostolato Sociale in Giuseppe Fanin. Aprirà col saluto al sindaco di San Giovanni in Persiceto Paola Marani e poi seguiranno gli interventi di Andrea Ambrosi, postulatore della causa di canonizzazione di Fanin, del senatore Giovanni Bersani e del cardinale Carlo Caffarra. Interventi musicali poi del coro dei giovani del vicariato di Persiceto Castelfranco, coordinerà il vicario. Alle 18.30, momento forse centrale, nella chiesa parrocchiale celebrazione eucaristica presieduta dal cardinale Carlo Caffarra, infine alle 21, sempre nel cinema teatro Fanin, rappresentazione teatrale Una luce nella notte, la vicenda del giovane Giuseppe Fanin, a cura di Agio, con la regia di Sandra Bertuzzi. Quindi si finisce comunque, la cinema, un ragazzo normale che voleva andare al cinema, usciva con la fidanzata, quindi diciamo così, restiamo in ambito molto giovanile, strettamente giovanile, proprio per ricordare Giuseppe Fanin. Alessandro Colliva, c'è stato forse un momento subito dopo la morte di Giuseppe Fanin in cui lui è rimasto un po' in ombra, diciamo pure la verità, che ci sono stati tanti anni in cui magari chi ha scritto la storia ha fatto in modo di metterlo un pochino da parte, anche se ci sono poi comunque associazioni, la Chiesa di Bologna l'ho sempre ricordato, associazioni svincolate, libere, come potevano essere, come può essere adesso il Mascellaro, però la storia ufficiale ha nascosto un po', noi lo sappiamo, è inutile nasconderci anche a Reggio Emilia quello che sta succedendo con Pansa, ecco.
No, beh, è chiaro che è scomodo sia per coloro che lo hanno ucciso, perché comunque testimonia il fatto che la sua forza, la sua veniva dalla grazia del Vangelo e questa rende irriducibili, perché la testimonianza è una cosa irriducibile, dava fastidio. Però secondo me anche noi come cattolici abbiamo delle colpe, perché c'è stato un certo punto che il suo modo integrale di vedere la fede ci ha dato un po', come dire, era un pungolo che diceva: ma noi in che cosa crediamo? Noi che cosa abbiamo? E per la politica, compromesso storico, centrosinistra, per la politica si è pensato di dover un po' frenare la questione sulla verità della morte di Fanin e ci si è preso un po' le distanze. Sì, era un bravo ragazzo, l'hanno ucciso, però forse non erano proprio stati comunisti che l'hanno ucciso. A un certo punto hanno detto così, ma forse era un problema, un delitto d'onore. Cioè, questo l'aveva detto subito Pajetta. Pajetta era arrivato il giorno dopo, due giorni dopo, era arrivato in piazza San Giovanni in Persiceto e aveva detto: noi non c'entriamo niente, abbiamo le mani pulite.
Sì, ricordiamo chi era Pajetta.
Pajetta era un onorevole del PC, è stato per tantissimo tempo deputato ed era uno di quelli più calorosi. È stato amico di Togliatti, assistente alla sua segreteria ed è stato anche assistente alla segreteria di Longo successivamente. Un duro e puro, potremmo dire. Arrivò e disse: noi abbiamo le mani pulite dal sangue di Fanin, non c'entra niente. Andate a vedere tra i ragazzi che forse c'è un problema, cioè qua, avevano delle, hanno discusso per delle ragazze, un regolamento di conti per delle ragazze, o dei cioè, d'altra parte però, allora, mentre noi pensiamo che l'acquiescenza sulla morte di Fanin sia una cosa immediata, invece no, è successiva. Certo. Allora i suoi amici che hanno editato il libro, perché molti di quelli che hanno scritto sul libro, che noi abbiamo rieditato, erano fucini, cioè persone che con lui avevano fatto la FUCI, cioè l'Associazione Cattolica per gli Universitari,
certo.
E che vedevano molto forte questa cosa. Poi dopo, è chiaro, la politica fa in modo tale che tutto, non la politica, attenzione, perché la politica è una nobile arte, come dicono, ma la, come dire, la decadenza della politica nel nostro paese per un certo periodo ha fatto in modo tale che non si potesse dire, non si potessero dire certe cose, non si potesse parlare dei sacerdoti uccisi, era solamente la Chiesa e anche una frangia della Chiesa che diceva questa cosa, ma veniva subito allontanata. Cioè noi pensiamo che 2 anni prima di Fanin fu ucciso il suo parroco, Don Enrico Donati a Lorenzatico, fu ucciso e messo dentro nel, fu fucilato e buttato perché dentro nel macero.
Noi oggi giustamente ricordiamo Fanin, ma sono tanti anche i sacerdoti che sono stati uccisi in
da una parte
anni.
E dall'altra, certo. Le ideologie, certo. L'unico comune denominatore delle ideologie è che sono tutte anticristiane, certo. Anticristiane perché pagane, come può essere il fascismo e il nazismo, anticristiane perché comuniste e quindi atee.
Certo.
Sono due visioni, ma sono tutte anticristiane. Quando dicono, ma anche adesso c'è questo dibattito su Pio XII se era più vicino ai nazisti perché aveva il timore dei comunisti. Cioè la Chiesa è sempre stata attaccata da tutti perché la Chiesa tiene fermo il punto sul fatto dell'uomo. Bisogna salvare sia l'anima che il corpo.
Che Pio XII fosse collaterale è una grande nefandezza. Proprio
una sciocchezza che in questi giorni viene ribadita su alcuni giornali dove bisognerebbe invece stare zitti. Proprio erano tutti concordi nel star dietro al loro pastore, queste persone.
Assolutamente.
Giuseppe Fanin stesso scrive spesso del coraggio che gli infondeva vedere il Santo Padre così attivo nel cercare di salvare tutto l'uomo. E in questo periodo infatti si perde una parte dell'uomo, perché l'idea che l'uomo sia solo economicus, cioè solo un problema economico, e quindi si deve affrancare dal problema della povertà e basta, invece si deve affrancare dal problema della povertà, tra virgolette, non solo materiale, ma anche da una povertà, da un'eredità spirituale. Gesù infatti parla dei beati poveri in spirito. Uno può essere anche povero, però essere totalmente chiuso a qualsiasi tipo di prospettiva. Fanin era interessato invece a dire, nella sua vita ho fatto qualcosa per qualcosa di più grande.
Certo. Tra poco ci collegheremo anche con, come sempre, con la redazione di Bologna 7 per capire un po' anche come sarà trattato questo importante appuntamento. Intanto noi torniamo appunto all'oggi, a come la storia di Fanin è passata attraverso i decenni. Bologna 7, sempre Bologna 7, riporta una petizione, no, di MCL per l'intitolazione di 8.000 strade per Fanin. Adesso una cosa, ovviamente non sarà possibile 8.000 strade, però diciamo così, intitolare una strada a Fanin non sarebbe una cattiva idea. Adesso io non so se a Bologna, non credo che a Bologna ci sia una strada intitolata a Fanin, a meno che non sia molto piccola perché o molto, molto periferica, perché a me non risulta. Sarebbe una già un punto di partenza, ecco, se non altro per noi della zona.
Sarebbe certamente qualcosa, un punto di partenza, ricordarsi in provincia di Bologna e anche nella città di Bologna di Fanin. Sì. Ci sono alcuni comuni, ad esempio Zano, so che ha la strada, ha una strada Viale Fanin, anche Bologna deve avere una strada Viale Fanin, ma non c'è solo Bologna, non c'è solo San Giovanni in Persiceto, non c'è solo Zano, ci sono tante altre città dove ad esempio campeggiano nomi come Che Guevara, su cui io non ho niente da dire, però non penso che sia c'entri molto con la nostra terra,
certo.
Mentre invece Fanin, il sangue di Fanin è sulla nostra terra.
Certo.
È chiaro che lui è morto anche lui per la liberazione dalla schiavitù, della povertà, ma di tutta la povertà, della nostra povera gente.
State sentendo la voce di Alessandro Colliva, responsabile culturale dell'associazione Il Mascellaro, e adesso, come promesso, andiamo in via Altabella, nella redazione di Bologna 7, dove si sta lavorando per il numero di domenica. C'è come sempre Stefano Andrini, il direttore. Buongiorno Stefano.
Buongiorno Massimo, buongiorno a tuo ospite e agli ascoltatori.
Allora, ovviamente oggi stiamo parlando di Giuseppe Fanin, l'avrai capito, ci sarà spazio certamente anche su Bologna 7 di domenica.
Non c'è dubbio, anche perché evidentemente sabato sarà una giornata importante, il cardinale dirà presumibilmente cose importanti e dopo la pagina che noi abbiamo dedicato domenica scorsa a Fanin ci sarà un ritorno, proprio perché, anche perché poi usciamo alla vigilia dell'anniversario che è il 4 novembre, e quindi sicuramente avremo un importante ritorno.
Senti Stefano, immagino che appunto un ampio spazio sarà dedicato a Fanin, però altri argomenti importanti non mancheranno, visto che c'è comunque la festa di Ogni Santi, la commemorazione dei defunti.
Ecco, per quanto riguarda la commemorazione dei defunti, usciamo, il calendario periodicamente ripropone questa coincidenza proprio nel giorno di domenica, e quindi abbiamo, oltre al fatto di richiamare i riti presieduti dal nostro arcivescovo e dal nostro vescovo, abbiamo impostato il tema ascoltando le testimonianze di due famiglie che hanno perso i figli nell'anno in corso, e sono testimonianze molto belle. Ci è sembrato un modo come dire, importante per non far passare sotto silenzio la ricorrenza importante e fondamentale come quella del ricordo dei defunti.
Altri argomenti, Stefano, più legati alla vita civile?
Naturalmente parleremo di scuola.
Certo.
E ovviamente è il fatto del giorno,
della settimana e del mese
e dei prossimi mesi, e quindi indubbiamente parleremo di scuola.
Certo.
Ovvio, è troppo presto per anticipare ai nostri ascoltatori come ne parleremo, ma sicuramente sarà una delle tematiche a cui daremo spazio.
Solo un'altra domanda, Stefano. Io leggendo i giornali in questi giorni, io confesso, io sono uno di quelli che non ha letto la riforma Gelmini, lo confesso pubblicamente, e forse come me dovrebbe farlo tante altre gente che invece ne parla, però io ho letto invece sui giornali che ci sarebbero alcune preoccupazioni anche da parte della scuola paritaria e delle scuole cattoliche per alcuni tagli. Risulta anche a te?
Sicuramente le preoccupazioni ci sono. È importante, sarebbe importante di fronte alla legge Gelmini misurarsi non sul piano delle appartenenze politiche o culturali, ma ragionando di fatti. Per quanto mi riguarda, il mio parere è molto semplice. Da una parte, qualcosa per cambiare uno stato di emergenza della scuola va fatto. Dall'altro, non si può ridurre, la riforma Gelmini non è solo questo, ma non si può ridurre tutto ai tagli. È evidente che i tagli che hanno subito in finanziaria le scuole paritarie sono il segno, che non è un segno tipico del governo di centrodestra, ma è un segno che accomuna tutta la politica italiana, che quando c'è da tagliare e da punire si comincia non dalla scuola in generale, ma si comincia dalla scuola paritaria, e questo è un segnale culturalmente di debolezza, perché la scuola paritaria è una risorsa. Ovviamente i tagli, se sono necessari, si fanno, ma devono essere fatti dentro un progetto, dentro una discussione nel merito. A me sembra che la modalità della piazza non aiuti questo confronto, che deve essere fatto sul tema che ci accomuna tutti, gente di destra, di sinistra, cattolici, laici, che è come rispondiamo alla domanda di educazione dei nostri figli, dei nostri studenti. Se non ripartiamo da qui, nessuna riforma sarà mai in grado di dare risposte alle nostre famiglie.
Bene, grazie a Stefano anche per queste considerazioni, e buon lavoro per quello che sarà il numero, appunto, ricordo, in edicola domenica insieme al quotidiano Avvenire. Grazie Stefano e buon lavoro.
Buona giornata.
Bene, lasciamo allora la redazione di Bologna 7. Ricordo, stavamo appunto parlando di quelle che saranno le celebrazioni per i defunti e per nella giornata del 2 di novembre, lo ha ricordato Stefano, lo ricordiamo anche noi, in Certosa alle ore 11 la Santa Messa celebrata dall'Arcivescovo, il Cardinale Carlo Caffarra, nella Chiesa Monumentale di San Girolamo, ma prima alle 9.30 invece il Vescovo Ausiliare Vicario Generale Monsignor Ernesto Vecchi celebrerà la messa presso la Chiesa Parrocchiale di Santa Maria Assunta di Borgo Panigale in via Marco Emilio Lepido 58. Noi torneremo ancora tra pochissimo a parlare di Giuseppe Fanin con Alessandro Colliva. Adesso apriamo una breve parentesi sempre sulla puntata di ieri sera di 12 Porte e ci dedichiamo alla Bibbia, perché abbiamo realizzato una scheda basata sul compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica sull'importanza della lettura della Bibbia per ogni cristiano e del fatto anche di averla in casa, la Bibbia. Sentiamo.
Perché la Sacra Scrittura insegna la verità. Perché Dio stesso è l'autore della Sacra Scrittura. Essa è perciò detta ispirata e insegna senza errore quelle verità che sono necessarie alla nostra salvezza. Lo Spirito Santo ha infatti ispirato gli autori umani, i quali hanno scritto ciò che egli ha voluto insegnarci. La fede cristiana, tuttavia, non è una religione del libro, ma della parola di Dio, che non è una parola scritta e muta, ma il Verbo incarnato e vivente. Come leggere la Sacra Scrittura? La Sacra Scrittura deve essere letta e interpretata con l'aiuto dello Spirito Santo e sotto la guida del Magistero della Chiesa secondo tre criteri. Attenzione al contenuto e all'unità di tutta la Scrittura, lettura della Scrittura nella tradizione viva della Chiesa, rispetto dell'analogia della fede, cioè della coesione delle verità della fede tra di loro. Che cos'è il canone delle scritture? Il canone delle scritture è l'elenco completo degli scritti sacri che la tradizione apostolica ha fatto discernere alla Chiesa. Tale canone comprende 46 scritti dell'Antico Testamento e 27 del Nuovo. Quale importanza ha l'Antico Testamento per i cristiani? I cristiani venerano l'Antico Testamento come vera parola di Dio. Tutti i suoi scritti sono divinamente ispirati e conservano un valore perenne e si rendono testimonianza della divina pedagogia dell'amore salvifico di Dio. Sono stati scritti soprattutto per preparare l'avvento di Cristo, Salvatore dell'universo. Quale importanza ha il Nuovo Testamento per i cristiani? Il Nuovo Testamento, il cui oggetto centrale è Gesù Cristo, ci consegna la verità definitiva della rivelazione divina. In esso i quattro Vangeli di Matteo, Marco, Luca e Giovanni, essendo la principale testimonianza sulla vita e sulla dottrina di Gesù, costituiscono il cuore di tutte le scritture e occupano un posto unico nella Chiesa. Quale unità esiste fra Antico e Nuovo Testamento? La Scrittura è una, in quanto unica è la parola di Dio, unico il progetto salvifico di Dio, unica l'ispirazione divina di entrambi i testamenti. L'Antico Testamento prepara il Nuovo e il Nuovo dà compimento all'Antico. I due si illuminano a vicenda. Quale funzione ha la Sacra Scrittura nella vita della Chiesa? La Sacra Scrittura dona sostegno e vigore alla vita della Chiesa. È per i suoi figli saldezza della fede, cibo e sorgente di vita spirituale, è l'anima della teologia e della predicazione pastorale. Dice il salmista, essa è lampada per i miei passi, luce sul mio cammino. La Chiesa esorta perciò alla frequente lettura della Sacra Scrittura, perché l'ignoranza delle Scritture è ignoranza di Cristo.
9.50 di nuovo in diretta con Radio 12 Porte, ultima parte della nostra puntata di questa settimana. Siamo ancora in studio con Alessandro Colliva, responsabile culturale dell'Associazione del Macellaro. Stiamo parlando di Giuseppe Fanin, del 60° anniversario della morte che ricorre il prossimo 4 di novembre, e le celebrazioni in gran parte sono tutte fissate nella giornata di domani, sabato 1° di novembre. Allora, Colliva, abbiamo parlato di come è morto Giuseppe, di come è vissuto, di chi lo ha ucciso, del perché lo ha ucciso, ma parliamo della terra adesso, nella quale è nato ed è vissuto Giuseppe Fanini, il persicetano, la bassa bolognese di 60 anni fa.
La bassa bolognese di 60 anni fa era prevalentemente agricola. Dove è nato Fanini era una piccola, dice qui nel libro, i suoi amici raccontano che era un piccolo edificio, tipico edificio della bassa bolognese, piccolo, basso, dove lui è nato, però era solido e quadrato come erano queste persone che erano abituate a vivere in mezzo alla nebbia, perché bisogna ricordarsi che anch'io sono persicetano per metà e anch'io so bene che cos'è la nebbia, certo. Quindi molte sere c'è la nebbia, molte sere bisogna rinchiudersi in casa, chiudere le saracinesche delle finestre e le porte, però di bello era che all'interno del focolare, all'interno della casa, i Fanini erano gente molto ospitale. Spesso c'erano tutti gli amici di Giuseppe, di Pippo, spesso c'era il parroco, c'è stato molte volte anche Don Enrico Donati.
Quanti erano in casa in tutto?
Erano una quindicina, quindi come tutti i veneti erano numerosi ed erano abituati a vivere insieme. Si era abituati a vivere insieme, chiaramente molto di più di adesso. Non c'era questo problema della privacy, ma anche se era tutto molto molto pudico, e i rapporti non c'era assolutamente promiscuità di nessun tipo. Si giocava a carte, si beveva un po' di vino, magari si mangiavano due castagne, oppure un po' di noci, perché nella nostra terra le castagne non si trovano, ma le noci sì. Le noci nel tardo autunno arrivano insieme all'uva, si facevano i sughi dell'uva, cioè era un modo totalmente diverso, si viveva in base alla stagione della terra, il periodo del grano, si mieteva il grano, il periodo d'inverno si ammazzava il maiale, che era come il bisonte per gli indiani, permetteva di fare tutto l'inverno, perché dava tutto, dal maiale si prendeva tutto, e Fanin faceva proprio parte di questo tessuto.
E questa vita legata alla terra, legata alle stagioni, scandita, no? dal cambiare delle stagioni, era poi anche dettata e scandita a sua volta anche dalla vita cristiana per queste famiglie, per queste persone che vivevano nella bassa bolognese.
Era scandita dagli
appuntamenti liturgici.
Una cosa interessante, visto, ritorniamo un attimo in un flash della morte, e i suoi amici, il parroco, impararono tutti che era morto Giuseppe, perché fu ucciso il giovedì,
sì.
Fu colpito il giovedì sera, perché era il primo venerdì del mese, il 5 novembre era il primo venerdì del mese, ed erano tutti in parrocchia per fare la comunione del primo venerdì del mese, come dice la devozione al Sacro Cuore, che era fortissima in quel periodo lì. I gesuiti avevano importato dalla Francia questa devozione al Sacro Cuore, e la comunione del primo venerdì del mese, quindi c'era tutta la chiesa piena, impararono lì, era tutto scandito da questa modalità, la liturgia scandiva proprio la vita, ad certo. Esempio una giornata come oggi i Fanini avrebbero fatto vigilia, perché nel vecchio ordinamento, nel vetero ordos, quello di San Pio V, nelle rubriche, il 31 era la vigilia di ogni santi, e quindi si faceva vigilia, o anche a parte digiuno, poi c'erano le quattro tempore, c'erano le rogazioni, quando il parroco usciva andava a benedire i campi, era tutto scandito da questo. In più, Fanin chiaramente aveva avuto un certo periodo della sua vita un fascino, era rimasto affascinato da come vivevano i sacerdoti, dalla santità dei sacerdoti, da come viveva la Chiesa, tanto che finita l'elementare aveva deciso di andare in seminario, era rimasto un anno e mezzo in seminario, però lui seriamente a un certo punto andò dal rettore e disse: non è la vita che fa per me. Mi sono sbagliato, non disse è brutto qui, certo. Bisogna riformare il seminario,
certo.
Cioè, perché Fanin come cattolico parte da sé, non parte dal,
voler cambiare.
Sì, non c'è la protesta.
Certo.
Non, il cattolico non è colui che protesta,
è
ma
comunque...
colui che si mette, si dà da fare, dice in prima persona: mi sono sbagliato, non è la mia vita, faccio qualcos'altro.
E comunque poi Fanin è andato a fare altro, perché si è impegnato invece nel sindacato ed è uscito, qui sì, in polemica.
Sì, dalle... insieme a tanti altri, insieme al senatore Bersani, insieme ad altri giovani, uscì in polemica dal sindacato unitario per fondare i sindacati liberi, quelli che sono l'antesignano dell'oggi CISL,
certo.
Perché invece all'inizio i sindacati erano dei lavoratori, erano tutti insieme. Però capì che comunque c'era una questione di rimente, ed era la concezione che per l'odio politico, l'odio di classe, si usavano i lavoratori, come adesso si usano altre categorie. Non voglio entrare in polemica.
Facciamo però un esempio, no, di questi giorni. Delle
in questi giorni si usano gli studenti, senza dir loro,
certo,
che magari il governo può avere i suoi torti, però il modo con cui manifestiamo, andiamo in piazza, non è il modo con cui si pone rimedio a un torto. Ci si siede intorno a un tavolo. E anche se alla fine non si trova una quadra, perdere dei giorni di scuola vuol dire perdere del tempo per sé. E a me, che mi hanno insegnato... facendo gli esercizi spirituali, viene sempre detto da Sant'Ignazio: non perdete tempo, perché il tempo perso è tempo del diavolo, e quindi buttare via del tempo non serve a nessuno. Fanin aveva capito che c'era una strumentalizzazione, loro aveva detto: a me interessano i lavoratori,
certo,
mi interessa la questione persona, e quindi uscì, fece il sindacato libero, e fu questo uno dei motivi per cui quella sera lo uccisero, lo colpirono a sprangate, perché chiaramente lui era una di quelle persone che aveva una vita cristallina, una vita adamantina,
certo,
a cui nessuno poteva toccare. Non c'erano degli scandali, non c'erano, in un ragazzo di 24 anni non aveva l'armadio con gli scheletri, anche perché non aveva neanche l'armadio.
Certo.
E questo diede molto fastidio. Certo.
Sì, non è ovviamente nostro compito a 60 anni da quella notte trovare i motivi, il movente, no? Però certamente oggi possiamo dire che questa decisione di uscire da parte di Giuseppe Fanin da quello che era il sindacato unitario ha creato un grande scompiglio e un grande desiderio di vendetta, forse.
Sì, quando si creò il sindacato libero, dentro i sindacati, cioè una parte dei lavoratori uscì con un grande sospiro di sollievo, mentre un'altra parte iniziò ad avere un sentimento, come ha detto lei, un risentimento che a volte in mano a certi facinorosi non è controllabile. Io non so se ci sono stati dei mandanti o no politici, ma bisogna anche stare attenti ai toni che si usano. I toni sono importanti, soprattutto chi ha responsabilità pubbliche. I toni vanno tenuti bassi, perché c'è sempre qualcuno incontrollabile che dà un colpo di testa e succede qualche cosa. Guardiamo cosa è successo negli anni 70.
A me veniva in mente Marco Biagi, invece, quando mi stava parlando, quindi...
Marco Biagi è un'altra figura simile. Alzare i toni non serve a nessuno, tranne che non si sa quale a strumentalizzare le cose. Strumentalizzare le cose significa rimanere immobili. Cioè, se Fanin non fosse uscito, la questione agricola sarebbe rimasta immobile. Non ci sarebbe stata la riforma agricola di De Gasperi. Sarebbe rimasta immobile, perché la contrapposizione avrebbe detto: i grandi proprietari non avevano alcuna voglia di permettere agli operai di crescere,
certo,
e diventare dei piccoli imprenditori, degli agricoltori. Dall'altra parte il governo non avrebbe aiutato, perché il governo è tenuto anche a mantenere l'ordine,
certo,
il governo non può crogiolarsi nel disordine,
certo,
perché sennò
certamente, sì, sì,
deve mantenere l'ordine. E allora sarebbe rimasto immobile, con due fronti contrapposti, sarebbe iniziato quello che magari è iniziato in altri paesi nello stesso periodo. Ad esempio, l'Unione Sovietica ha usato la non riforma agricola del governo cecoslovacco per fare la rivoluzione in Cecoslovacchia nel 48.
Certo.
Quindi...
sono le 10, il nostro tempo si è esaurito, purtroppo, perché continueremo a parlare volentieri di Giuseppe Fanin. Io ricordo comunque in conclusione questo appuntamento forse centrale nella giornata di domani, anche se, come vi dicevo, la giornata di domani è ricca di avvenimenti e di appuntamenti a San Giovanni in Persiceto. Comunque alle 18.30 nella chiesa parrocchiale si terrà la celebrazione eucaristica presieduta dal cardinale Carlo Caffarra, poi alle 21, va bene, il cinema Teatro Fanino, una rappresentazione teatrale a cura dell'Agio. Comunque domani appunto questa giornata di commemorazione, il 4 novembre è la giornata precisa dell'anniversario del 60° della morte, del martirio possiamo dire di Giuseppe Fanin. Io ringrazio tanto Alessandro Colliva per essere stato con noi, ricordo appunto responsabile culturale dell'associazione Il Mascellaro e appunto in attesa di averlo nuovamente nostro ospite in futuro. Grazie Alessandro Colliva.
Noi ringraziamo dottor Ricci e la radio.
Bene, sono le 10.01, Radio 12 Porte si chiude qui, torniamo come sempre venerdì prossimo, sempre alle 9, 9 e un quarto su Radio Nettuno. Grazie e buon proseguimento di giornata.